perché originariamente i due salmi facevano parte di una liturgia penitenziale, liturgia celebrata in Israele dopo l'esilio. Il Salmo 50 conteneva la denuncia del peccato da parte di Dio e l'invito a riconoscere la propria situazione. Il Salmo 51, quello che abbiamo riportato, contiene la risposta del popolo che confessa, cioè riconosce il suo peccato. Dunque il Salmo 50 la denuncia, l'accusa, e il Salmo 51 la risposta del popolo. È importante, prima di guardare direttamente il testo e il Salmo, cercare di capire il senso dell'accusa. Addirittura Dio nel Salmo 50 sembra essere il giudice. Bisogna capire bene queste espressioni. Per questo dobbiamo aprire una breve parentesi. Sarà utile proprio per capire cosa vuol dire che Dio accusa o che nella storia giudica. Dobbiamo tenere presente che in Israele sono presenti due procedure giuridiche. Una è quella simile a quello che troviamo nei nostri tribunali. C'è la parte lesa, l'accusato e il giudice. E il giudice naturalmente deve assolvere l'innocente e condannare il colpevole. Ma poi in Israele c'è anche un altro tipo di procedimento giuridico che si attua tra due parti che sono legate tra loro da un qualche vincolo, da una qualche alleanza o patto. Per esempio, marito e moglie, due gruppi sociali, due popoli che hanno fatto alleanza. Allora, cosa succede? Capita che tra questi due partners che hanno fatto alleanza, uno dei due venga meno agli impegni presi, venendo al rapporto tra Dio e Israele. Cosa capita? Che Israele, che aveva preso l'impegno al Sinai di osservare la Torah, la legge, i comandamenti, non li osserva. La parte lesa, quella che nel rapporto ha subito torto, ha due possibilità: o andare dal giudice, e in questo caso il giudice non può far altro che instaurare il processo e condannare il colpevole, oppure rivolgersi direttamente all'altra parte, il partner che ha fatto legame, parlargli perché questo prenda coscienza della rottura dell'alleanza che lui ha prodotto e cambi strada. Qual è la cosa importante? È che in questa seconda procedura giuridica, che viene chiamata la lite bilaterale, uno che accusa l'altro con cui è legato, l'intenzionalità di questo procedimento non è la condanna, ma è la riconciliazione. Il partner che ha subito torto e che parla all'altro lo fa non per condannarlo, ma per ritrovare la relazione. L'accusa, la denuncia del male, ha come intenzionalità non la condanna, ma il reincontro. Allora, applicandolo a questa realtà, applicandolo all'azione di Dio nella storia, anche attraverso i profeti, quando Dio accusa, o direttamente lui o attraverso i profeti, non lo fa per condannare, non è il giudice che condanna, questo sarà alla fine. Finché c'è storia, Dio è il partner, lo sposo, il padre, l'amico legato a noi, che interviene, parla duramente, colpisce, perché l'altra parte, noi, ci riscuotiamo, cambiamo strada e torniamo nella relazione con lui. Quindi l'intenzionalità è la vita. Questo è molto importante, bisogna stare attenti quando nella scrittura si dice che Dio entra in giudizio o Dio accusa. Ripeto, non è da prendere come il giudice, se fosse il giudice dovrebbe condannare, è lo sposo ferito, è l'amico tradito, è il padre abbandonato, un po' come nella parabola che poi Gesù insegnerà. Dunque, allora, non abbiamo tempo adesso di vedere il Salmo 50, quello che vi dicevo che è il momento in cui Dio denuncia, accusa il popolo perché è venuto meno ai suoi impegni, perché ha tradito la relazione di alleanza. Qui Dio appunto è coinvolto e voi vedrete che da una parte dice che non vuole animali, olocausti, non prenderò vitelli dalla tua casa. Quello che vuole è una duplice confessione. Qui non possiamo entrare adesso nella particolarità, ma il termine che viene usato, confessione, può indicare il confessare la grandezza di Dio, quindi riconoscere che Lui fa vivere, oppure confessare il proprio peccato. Queste due dimensioni sono presenti, anche se qui non si vede bene, ma al versetto 14 del Salmo 50 c'è scritto: offri a Dio come sacrificio la lode. Il sacrificio che Dio vuole non è il grasso di montoni, gli animali, ma l'atteggiamento della lode e del ringraziamento per quello che Lui ha dato. E più sotto, al versetto 23, non è più la lode, ma è la confessione del peccato. Il testo dice confessa, ma cosa? In questo caso, differentemente da qui, chi offre la confessione del peccato, questi mi onora. Quindi quello che Dio richiede è un cuore riconoscente e che riconosce anche il proprio peccato. Questa è la condizione, è quello a cui è spinto Israele. Bene, Israele questa volta ascolta il partner, e nel Salmo 51 abbiamo precisamente il riconoscimento del proprio peccato. Incomincia con il versetto 3, i primi due come al solito sono il titolo, lo conosciamo ma rileggiamo brevemente. Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia, nella tua grande bontà, cancella il mio peccato. Lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato. Se poi si va avanti, nei primi versetti fino al versetto 7, si può vedere come la terminologia del peccato è continuamente presente, quasi una realtà che assedia l'uomo. E è interessante notare anche la terminologia che viene usata nel testo. Purtroppo in italiano è difficile vederlo, comunque la prima volta al versetto 3 abbiamo un termine che traduciamo peccato, ma che letteralmente vuol dire ribellione. Cancella la mia ribellione. Prima di tutto abbiamo questo termine che dice qualche cosa del peccato. Il peccato cos'è? È una rottura della relazione con Dio, è il rifiuto del legame con Lui, è la pretesa di una falsa autosufficienza. Poi, al versetto 4, lavami da tutte le mie colpe, abbiamo un altro termine che letteralmente vuol dire distorsione. Il peccato come stravolgimento della verità e della giustizia. E poi terzo, mondami dal mio peccato. Terzo termine che troviamo indica letteralmente lo smarrimento, un andare fuori strada, un po' quello che troviamo nel verbo italiano errare, sbagliare la direzione che si dà alla propria vita. Vedete che troviamo in questo salmo una ricchezza di terminologia che indica la complessità del peccato. Il peccato è ribellione, è una distorsione, è uno sbarrimento. E alla luce di questi tre termini si potrebbe dire che ogni volta che uno entra in questa strada si trova più solo, rifiuta la relazione con Dio, finisce per essere più solo, si trova meno vero, la distorsione della verità, e si trova meno vivo, cammina per una strada che non porta da nessuna parte. Dunque il peccato non è qualcosa di strano che ci viene appiccicato dall'esterno, il peccato tocca la nostra vita, è tutto ciò che inquina la nostra esistenza e le nostre relazioni. Quindi, per così dire, vediamo che già all'inizio c'è il riconoscimento che il salmista fa della sua situazione. Potremmo dire un riconoscimento impietoso, non lascia fuori niente. Però quello che è decisivo è che questo riconoscimento è fatto nella consapevolezza che Dio è buono. Infatti, questi tre termini che parlano di peccato, che indicano il peccato, sono preceduti da tre espressioni che riguardano Dio. Versetto 3, proprio all'inizio, pietà di me, che letteralmente sarebbe fammi grazia, o Dio, secondo la tua misericordia, sarebbe secondo il tuo amore fedele, nella tua grande bontà, e qui è il termine misericordia, cancella il mio peccato. Prima di parlare del peccato abbiamo un triplice riferimento a ciò che caratterizza Dio: la grazia, l'amore fedele, la misericordia. La grazia vuol dire che l'agire di Dio è dono gratuito, sfugge alle categorie del calcolo, del tornaconto, dell'interesse. Quindi è tutto orientato a riempirci dei suoi doni. Secondo, l'amore fedele è un termine che si ritrova continuamente nella scrittura e nei salmi e che fa riferimento all'alleanza. Qualcuno addirittura lo traduce l'amore giurato. Al Sinai Dio ha giurato amore per il suo popolo ed è una parola data una volta che vale per sempre. E poi la misericordia, come sappiamo, questo termine esprime le viscere materne, è un vocabolo che dice la capacità di portare dentro qualcuno, di immedesimarsi nella sua situazione, di viverla nella propria carne, di sentirla come qualcosa di proprio. Si potrebbe quasi dire nella tua grande passione per l'uomo cancella il mio peccato. Dunque, abbiamo tre termini per parlare del peccato, quasi a tenere presente l'insieme di questa realtà disgregante, ma sono preceduti da tre termini che dicono l'identità profonda di Dio. E allora, questo è molto importante, il riconoscimento, la confessione del proprio peccato viene fatta davanti alla misericordia. Viene in mente Sant'Ignazio negli esercizi spirituali della prima settimana, quando porta a prendere coscienza del proprio peccato e a aborrirlo, invita a fare questa meditazione davanti al crocefisso, cioè davanti alla misericordia di Dio, davanti all'amore che si è donato e ha riscattato la mia stessa malvagità. Ecco allora che continua il salmista, versetto 8, dopo che ha detto di nuovo il peccato, eccetera: tu vuoi la sincerità del cuore, nell'intimo mi insegni sapienza. Si potrebbe tradurre: tu ti compiaci della sincerità nel profondo e mi fai conoscere la sapienza nel segreto. Cioè l'azione di Dio riconosciuta come un'azione che porta a guardarsi con sincerità, a scoprire la propria verità profonda, che da una parte è l'avere voltato le spalle al Signore e dall'altra parte l'avere scoperto l'amore fedele e misericordioso che non tradisce. Quindi, ribadiamolo, nel Salmo, come dovrebbe essere nell'esperienza autenticamente religiosa, la scoperta del proprio peccato non nasce da una introspezione psicologica, ma dall'essersi guardati davanti al Dio della misericordia. Proprio in questo modo il Salmo ci aiuta a misurare la differenza tra la valutazione della nostra vita fatta in dialogo e alla luce di Dio e l'analisi solipsistica delle nostre debolezze e meschinità. Quest'ultima deprime, rende ancora più incapaci di cambiare. La confessione del proprio peccato, invece, è liberante, perché maturata davanti all'amore che ha il potere di cambiare il cuore. Questa coscienza della potenza di Dio che il salmista richiama subito a partire dal versetto 9. Prima c'è l'invocazione: purificami, lavami, fammi sentire gioia e letizia, distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella le mie colpe. Quindi questa invocazione rivolta a colui che ha il potere di cambiare. E poi l'invocazione centrale, versetto 12. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Si chiede a Dio un atto di creazione, non una giustatina, qualche ritocco esteriore, ma un rinnovamento radicale. Sappiamo che il verbo creare, che viene usato anche qui nella scrittura, è riservato a Dio. È esclusivo della sua azione che dal nulla chiama alla vita. Quindi si chiede una novità, una trasformazione che solo Dio può attuare. È un motivo questo che arriva fino al Nuovo Testamento. Pensiamo Paolo, San Paolo, nella seconda lettera ai Corinti, al capitolo 5, versetto 17, dice: se uno è in Cristo è una nuova creatura. Si potrebbe anche tradurre: è una nuova creazione. Del resto noi diciamo che nel battesimo inizia in noi una trasformazione profonda a immagine di Cristo. Dunque si chiede questa trasformazione, una domanda di rinnovamento radicale che, a partire dal versetto 12b, si trasforma, si traduce in una triplice richiesta dello Spirito. Versetto 12b: rinnova in me uno spirito saldo. 13: non privarmi del tuo Santo Spirito. 14b: sostieni in me, sarebbe uno spirito generoso. E di fatto questa era ancora la traduzione precedente della CEI. Nell'ultima, 2008, traducono uno spirito generoso. Quindi tre volte si chiede uno spirito. Innanzitutto uno spirito saldo, cioè fermo. Potremmo dire si domanda la fermezza interiore, che è il contrario dell'incostanza. Poi 13, Santo Spirito, quasi a dire che si chiede di essere partecipi della stessa santità di Dio. Ricordiamoci: siate santi come io sono santo. E poi 14, uno spirito generoso, cioè la richiesta, potremmo dire, della magnanimità, della grandezza d'animo, di uno che agisce non per adempiere il minimo necessario, non per costrizione, ma appunto con larghezza d'animo, con generosità. Abbiamo percorso, sia pure velocemente, ecco, l'itinerario, direi il dinamismo spirituale che investe il salmista, che ha accolto la parola di Dio, che ha sviscerato la sua situazione, e poi il salmista, versetto 15, si sente pronto a testimoniare agli altri la sua esperienza. Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Proprio perché lui era un errante, se ne andava lontano da Dio, ha fatto un cammino, adesso è pronto a testimoniare agli altri questo cammino. Insegnerò le tue vie. Ma quali sono le vie di Dio? Quelle che sono emerse sono le vie dell'amore fedele, della misericordia, della denuncia che cerca l'incontro. Detto tra parentesi, questa passione di Dio, questo parlare anche duro come fa anche Gesù, per amore, non per rinfacciare, non per rancore, ma per fare la verità e ritrovare il rapporto, dovrebbe entrare anche in coloro che hanno sperimentato il suo amore. Quante volte nelle relazioni anche tra di noi o in famiglia la parola è animata forse anche da appunto rancore, rabbia, risentimento. Ma allora non funziona. Dobbiamo pensare che anche quando Gesù dice agli scribi e ai farisei guai a voi, lo fa perché vuole bene a quelle persone, lo fa per scuoterle, lo fa perché ritrovino il cammino della vera relazione con Dio e con gli altri e quindi vivano e vivano bene. Ecco, questo qui l'ha capito e allora la parola ha un altro peso. Sarebbe interessante vedere anche tutte le strategie che vengono messe in atto per fare riflettere, per fare ragionare il partner. Insegnerò agli sbandati, agli erranti la tua via. Testimonierò a chi sta andando su una strada sbagliata che c'è un cammino, che la misericordia aspetta anche lui. E allora capisce alla fine il salmista, dopo aver pregato anche per Gerusalemme, vedete il versetto 24, capisce che quello che Dio cerca non sono sacrifici esteriori. 18, non gradisci il sacrificio e si offre l'olocausto e non li accetti, uno spirito contrito è sacrificio a Dio. Quello che Dio vuole è un cuore letteralmente triturato. È un cuore che riconosce la propria povertà ma si affida alla misericordia. Questo è quello che vuole. Questa è la vera offerta. Questo del resto è quello che noi celebriamo con i sacramenti, soprattutto il sacramento della riconciliazione e l'Eucaristia, dove noi iniziamo l'Eucaristia confessando i nostri peccati e poi accogliendo Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Anche l'Eucaristia è un luogo di remissione dei peccati. Dunque siamo chiamati a riorientare il nostro sguardo, a riorientare la nostra maniera di capire quello che Dio gradisce, quello che Dio ricerca, quello che Dio vuole e direi anche a imparare da Lui come rapportarci agli altri, come gestire i conflitti, le liti. Vi ho detto che questo procedimento giuridico viene chiamato lite bilaterale. Naturalmente, e concludo, questo tipo di procedimento funziona nella misura in cui il partner è disponibile a lasciarsi interrogare. Il dramma di Israele sarà, come viene detto, ho mandato i profeti uno dietro l'altro e non li avete ascoltati. E il profeta cosa fa? Viene e dice, ragazzi, abbiamo le mani sporche, ragazzi, state tradendo la verità di Dio, state dimenticando quello che vi ha dato la libertà. Ma poi dice, per esempio, Geremia, al capitolo 7, mi avete voltato le spalle e non avete ascoltato. E dalla definizione di Israele, questo popolo è un popolo che non ascolta la voce del Signore. E anche nel Vangelo Gesù dice, chi ha orecchi per intendere, intenda, ascoltate, badate a voi come ascoltate. Ma quello che noi dobbiamo percepire prima di tutto è questa passione di Dio, questa parola che ci vuole bene e che ci chiama a fare un cammino di verità e di riconciliazione. Possiamo lasciare un momento di silenzio, qui ognuno di noi può riprendere il Salmo personalmente, poi come al solito concludiamo leggendolo insieme.
Thank you.